Questa mattina vogliamo concentrarci in senso quasi meditativo, se vogliamo, considerando il Salmo 90, Perciò vi chiedo di aprire le vostre Bibbie al Salmo 90 e cercheremo di approfondirlo per quanto possibile questa mattina, volendo semplicemente immedesimarci come l'autore nostro, Mosè, nel considerare il Signore e considerare la vita sulla terra secondo la prospettiva del Signore, perché è proprio ciò che il Salmo emane come messaggio questa mattina. Mosè, come autore, scrive probabilmente posto nel deserto, peregrinando insieme al popolo di Israele, come sapete, da Esodo, ed è un uomo, il tono perlomeno del Salmo, comunica il messaggio che proviene da parte di un uomo molto maturo, avanti negli anni, ma non soltanto secondo una questione di età, ma anche secondo una questione di esperienza. E, essendo così arrivato a un certo punto della sua vita, forse anche avendo una certa stanchezza, e così alza lo sguardo e riflette mentre vive questo momento della sua vita insieme al popolo. Vogliamo leggerlo per poi scorrere perlomeno tre principi di vita che il Salmo comunica. È proprio l'intento del Salmo di comunicare un messaggio principale che riguarda un insegnamento che il Signore voglia darci attraverso la nostra vita. E perciò il tema è molto, molto attuale, se non antico, perché ci porta tutti noi a considerare questa riflessione, tutti noi nel nostro cammino in Cristo e cristiano, anche se migliaia e migliaia di anni lontani dal Salmo stesso, ma tutti noi siamo nella stessa condizione, possiamo fare la stessa riflessione. E uno degli aspetti molto attuali e belli è proprio l'universalità di questo Salmo. Parla non solo al popolo, ma parla agli uomini in generale, al mondo, ai nostri tempi, se vogliamo. Perciò leggiamo il Salmo e poi lo commenteremo. Salmo 90. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età, prima che i monti fossero nati, e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere dicendo, ritornate figli degli uomini, perché mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti, e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Il Salmo è esposto secondo un pensiero, un filologico che mette a fuoco, come abbiamo detto, una riflessione, preghiera, meditazione fatta da Mosè, l'autore del Salmo, come ci insegna la soprascritta, il titolo, se vogliamo, in corsivo all'inizio del Salmo presente nelle nostre Bibbie, preghiera di Mosè, uomo di Dio. Il Salmo deliberatamente ci ferma mentre lo leggiamo, sentiamo la sua riflessione, quest'uomo che pondera, medita, maturo e saggio negli anni e di vita, di esperienza di vita. Il Salmo dunque rappresenta un pensiero fatto da un uomo saggio, maturo e molto avanti negli anni probabilmente, che guarda al Signore e dai suoi tempi, guarda indietro dal punto nel quale si trova e possiamo dire, secondo il pensiero principale, noi lo possiamo sviluppare nella maniera in cui quest'uomo saggio riconosce tre principi di vita, tre verità riguardo la vita. Vita vissuta nel mondo, che comprende sia credenti che non credenti, ecco la sua universalità, anche se poi le applicazioni saranno diverse. E così lo consideriamo in questo modo. La prima verità, il primo principio che comunica il Salmo è che Dio è un rifugio eterno. Dio è un rifugio eterno. I versetti 1 e 2, il Salmo, nei versetti 1 e 2, inizia proprio così. Al versetto 1 sentiamo Mosè dire che Dio è per noi un rifugio eterno di età in età. Alla fine del versetto 2 leggiamo ancora le parole: da eternità in eternità tu sei Dio. Il Signore perciò è da sempre un rifugio per i Suoi, e noi commentandolo vorremmo sviluppare il significato di questo rifugio. Ma intanto vediamo proprio questo primo principio: il Signore è un rifugio per i Suoi, per il Suo popolo, popolo antico, popolo presente, popolo futuro, popolo. Il Signore è un rifugio per i Suoi figli, Lui rimane un rifugio per tutti gli uomini. Non solo per i suoi figli, per l'uomo punto, per l'uomo che confida in lui naturalmente, che crede. Dunque il richiamo è che tutti gli uomini guardano lui in fede e salvezza, attraverso la sua parola e anticipando suo figlio, il Salvatore Signore. La sua eternità, l'eterna sua presenza permane come una bussola per gli uomini, per tutti gli uomini, al fine che gli uomini si rivolgono a Lui. Nonostante il mondo vada avanti, nonostante i tempi continuano, Lui è sempre presente. Lui vive tutto, in altre parole. È la sua storia. Che gli uomini lo riconoscono o non, che governi si sottomettono a Lui o non, il mondo, i tempi e la storia progredisce secondo la sua sovrana volontà. Lui è presente. Ecco la prima riflessione o considerazione fatta da Mosè. Poi Mosè prosegue a fare una seconda considerazione. Ecco il nostro secondo principio mentre scorriamo il Salmo. Dai versetti da 3 a 12, la parte più grande del Salmo, Mosè considera che, ascoltate bene, l'uomo è un mortale maledetto. L'uomo è un mortale maledetto. Versetti da 3 a 12. Dio è un rifugio eterno, ma l'uomo è un mortale, è una mera creatura e, inoltre, maledetta. Tali parole suonano a prima vista molto forti. Li sentiamo e al loro udire riceviamo una sorta di pesantezza, un sentimento che opprime, quasi come se la considerazione ci porta a deprimerci riguardo chi siamo. Noi siamo fragili, ecco il senso. E questa verità che risiede dietro la nostra mortalità sottolinea innanzitutto, in primo luogo, una fragilità. Davanti all'infinito, l'essere infinito, noi siamo finiti, mortali, limitati, infinitamente limitati. Noi siamo fragili. Basta alzare lo sguardo dal testo e riporlo, se vogliamo, adesso un'attualità, guardare solo i nostri tempi, senza necessariamente giudicare i tempi, ma se vogliamo, attualizzando ad una pandemia, riconosciamo quanto siamo fragili. E non dobbiamo neanche andare così lontano, il semplice raffreddore, se vogliamo, a livello biologico e naturale, ci indebolisce. L'uomo è fragile. Mosè non si ferma però alla fragilità in questo secondo principio, alla nostra umanità fragile. C'è di più nella sua considerazione, questa sua seconda riflessione. L'uomo è fragile, sì, ma una gran parte della sua fragilità è strettamente legata, collegata al suo peccato e alla sua esistenza sotto l'ombra del giudizio di Dio, dell'ira divina. Al versetto 7, in questa seconda parte dello schema, se vogliamo, mentre scorriamo il Salmo del pensiero, Mosè dice, poiché l'abbiamo sentito, poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. La nostra mortalità e fragilità non è soltanto il risultato del fatto che siamo umani e Dio è divino, ma deriva anche dal fatto, aggiunta sopra a questa nostra debolezza umana, se vogliamo, è il peccato che fa parte di noi e di tutti gli uomini. Dal momento della condanna, quando il peccato è entrato nel mondo, credenti e non, anche se sappiamo come credenti siamo stati liberati dalla potenza del peccato, se vogliamo, ma nonostante lottiamo ancora con la sua presenza e lottiamo ancora con un mondo decaduto nel peccato, schiavo del peccato, e dunque tocca anche a noi. Noi siamo consumati ed atterriti, dichiara Mosè, parlando precisamente del popolo di Israele lì nel deserto, come sappiamo dalla storia, nel deserto per colpa sua, per la ribellione sua. E Mosè vive questa pesantezza, perché si associa al popolo, nonostante ubbidiente a Dio. Lui è il risultato o la conseguenza, l'esempio in primis, vivendo il peccato del popolo, nonostante il fatto che lui vuole seguire il Signore. La nostra mortalità e fragilità è il risultato del nostro peccato e dell'ira del giudizio di Dio a causa di questo nostro peccato. Noi siamo consumati perciò ed atterriti, sono consumati ed atterriti, sono due parole al versetto 7 che descrivono la fragilità umana sotto l'ira divina, la fragilità umana sotto l'ira divina. La combinazione di queste due cose, potremmo dire, fragilità e ira di Dio, risultano nel progredire l'uomo nel tempo a essere sempre più fragile ancora, al fine di sentirsi consumato ed atterrito. Sentiamo lo sfinimento e proviamo lo spavento ed il terrore. Ecco la vita dell'uomo, e soprattutto dell'uomo non credente in primis, no? Il non credente vive il peccato che lo logora, anche se non lo riconosce. La sua biologia, il suo corpo mostra la pesantezza del peccato che vive a livello interiore, e questo peccato lo porta sempre di più a essere più curvo, se vogliamo, negli anni, e più stanco verso la sua morte, e andando verso la sua morte ha sempre più terrore di quella morte. Questo è dal Signore. Ecco il senso di questo di questa seconda riflessione. Tutto deriva da Dio. La vita vissuta così, logora, cioè consuma a poco l'essere umano, riducendolo a un cattivo stato di salute progressivamente di più, salute fisica, naturale e salute dell'anima spirituale, morto spiritualmente. A lungo il corpo e la mente si stancano, vivono una tensione che porta il corpo e l'uomo a deteriorare lentamente, e così finisce i suoi giorni sulla terra, credenti anche inclusi in questo, ma vivendolo diversamente naturalmente, con una speranza che quando lasciamo questa tenda riceviamo una nuova, gloriosa. Pensate perciò soltanto alla prospettiva che ci dona questo salmo, questa meditazione che in un certo senso ci umilia, ci abbassa, ed è buono essere umiliati ed abbassati anche per noi credenti. Abbassa il mondo. Tu, dittatore, che oggi alzi il pugno a Dio e sfidi la fede, non ti preoccupare, i tuoi anni passeranno. Sei così, stai finendo i tuoi giorni. Tu, credente, non dipendere dalle tue forze umane, detto così. Sfrutta il tuo zelo, servi il Signore, ma sappi che dipendi da Lui, e anche questo zelo andrà via pian piano, si spegnerà per via del progresso della vita. Quindi dipendi da Lui pienamente, corpo e anima, se vogliamo. Il messaggio è molto forte. Tutto ciò perciò conduce Mosè ad una terza ed ultima considerazione. Dio è un rifugio eterno, l'uomo è un mortale maledetto, e infine l'ultima riflessione, l'ultimo principio di vita: il popolo è un corpo bisognoso di grazia. Il popolo è un corpo bisognoso di grazia. Versetti da 13 a 17, sentiamo quest'ultimo richiamo: dacci grazia, Signore. E il richiamo è specifico naturalmente per i destinatari principali, i credenti e figli di Dio in questo caso. I figli di Dio hanno bisogno di grazia per andare avanti in questo mondo, servendo il Signore e ubbidendo a Lui. Ma questa grazia è per tutto il mondo. È la risposta per l'uomo non credente. Doniamogli grazia. Preghiamo che lui possa riconoscere e ravvedersi per fede alla grazia. Ha bisogno di pietà e misericordia, che noi traduciamo nei tempi nostri. Ha bisogno di Cristo. Ha bisogno di Cristo. Noi promuoviamo grazia. Grazia infinita. Abbiamo bisogno di grazia. Grazia in ogni tempo. I suoi hanno continuamente bisogno di grazia. Della grazia, del favore del Signore. Mosè supplica per Israele da parte del popolo la grazia del Signore. Saziaci al mattino della tua grazia, versetto 14. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi, versetto 17. Di nuovo il punto è per il popolo. Il popolo ha peccato, il popolo ha bisogno di questa grazia per rialzarlo, riconciliarlo a Dio e camminare, proseguire il suo cammino secondo il piano. Eppure l'implicazione è che tutti gli uomini hanno bisogno di questa grazia, quelli anche che non riconoscono questa grazia ancora. Perciò, avendo fatto questo sorvolo, entriamo nell'esposizione stessa, nei principi, e cercheremo al meglio di approfondirli. Il Signore è un rifugio eterno, versetti 1 e 2. Il Salmo perciò subito inizia innalzando Dio. Lui è un rifugio d'età in età, versetto 1. Il Signore, ascoltate bene, è prima di tutto l'universo. Lui era prima che l'universo fosse, l'ha creato. Lui è prima come punto di riferimento. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, ecco il senso della priorità e della preeminenza di Dio. Dio è perciò prima di ogni cosa, egli è prima della sua stessa creazione. Infatti osservate quanto prima Dio è. Alla fine del versetto 2 del Salmo, Mosè aggiunge: anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Questa piccola parola, questa piccola congiunzione, anzi, alla fine del versetto 2, è accentuata. Cosa vuol dire? Possiede, in altre parole, una forza che intende dimostrare quanto è grande, infinito il Signore, da eternità in eternità. Tu sei Dio. In altre parole, non ci sono parole per esprimere l'infinità di Dio, la sua grandezza. È come se Mosè rimane ed esprime al meglio possibile, volendo accentuare, innalzare questa verità. Dio è Dio. Lui, in altre parole, è primo da sempre. In altre parole, è primo nel modo in cui è la priorità. Gli uomini, il mondo, deve guardare a Lui, deve considerare Lui, deve conformarsi a Lui. E questo soprattutto per il suo popolo. Prima di ogni cosa, prima della propria vita cristiana, applicandolo a noi, nei nostri tempi, c'è Dio. Dio è da considerare, Dio è da innalzare, Dio è da seguire. Prima del governo stesso c'è Dio. Prima della mia famiglia stessa c'è Dio. Voglio conoscere Dio, voglio donare la priorità a Dio, voglio conformarmi a Dio. Prima della Chiesa stessa c'è Dio, c'è Cristo. Di nuovo, applicandolo alla nostra nuova realtà, Nuovo Testamento se vogliamo, nuova epoca, c'è Dio. Non ci sono io, non ci sono tutti gli altri e devo essere condizionato dagli altri. Non fraintendetemi, c'è una misura in cui la mia vita, la mia famiglia, la mia chiesa, i governi e tutta la realtà intorno a me ha una certa importanza, ma Dio è il punto, è primo. Lui è primo da sempre, Lui è eterno. Lui è al di fuori del tempo, Lui è, detto semplicemente, Lui è. Cosa dirà nell'Antico Testamento riguardo, parafrasando, l'importanza dei sacrifici? Lui instaura i sacrifici portano a Lui l'adorazione. Eppure quando il popolo si ribella a Lui e vive i sacrifici in maniera ipocrita, cosa gli dice? Non mi interessano i tuoi sacrifici? Non mi interessa questa casa e tempio? Mi interessa che tu ascolti me. Non mi interessa la regola della legge. Non mi interessa il tuo servizio. Mi interessa che tu segui me, ti consacri a me con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. E poi servi, poi svolgi sacrifici, secondo l'Antico Testamento. Non c'è tempo senza Dio. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, così familiare a noi, Gesù dice, vi ricordate, le famose parole che Egli è l'Io sono, collegandosi a Dio dell'Antico Testamento, al Dio dell'Antico Testamento. Lui è, detto semplicemente, non c'è tempo senza Dio, non c'è mai stato un tempo senza che Dio non ci fosse. Questo include l'eternità stessa, anche l'infinità non ha mai sperimentato la sua infinita assenza. È qualcosa di inconcepibile per noi. Dio è impossibile per noi contemplare questa verità e realtà, ma Mosè mette a fuoco subito l'eternità di Dio. Lui è eterno, punto. Lui c'è sempre, da sempre, è giusto che sia così. C'è perciò un abisso tra Dio e noi in termini di somiglianza in questo senso. Lui non è come noi e noi non siamo come Lui, detto semplicemente. Lui è eterno. Potremmo anche riassumere questa prima verità secondo le parole: Dio regna, Dio regna. E tu lo devi sapere questo, credente. Noi lo dobbiamo sapere. Lui è prima, al di sopra di tutto, sovrano su tutto. Infatti è proprio la caratteristica, se vogliamo, di questa serie di salmi che compongono, in questo contesto siamo nel quarto libro del Salterio, del Salmo dei Libri, del Libro dei Salmi, scusate. 150 salmi, composto da 5 libri, se vogliamo, e qui siamo nella quarta sezione che va dal Salmo 90 al Salmo 106. E perché dico questo? Soltanto per orientarci al tema che scorre dal Salmo 90 al Salmo 106. Il tema è la signoria, supremazia di Dio. Sul creato, sul mondo intero, sull'universo, su tutti gli uomini e su tutte le cose, su tutto. Il Salmo 90 dà il via a questo tema, il Salmo 102 in prossimità al Salmo 106 rappresenta la conclusione di questo tema in questa quarta parte dei Salmi. Ascoltate soltanto, lo leggo io per voi, Salmo 102, versetto 27, il penultimo versetto del Salmo. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Salmo 102, versetto 27. Perciò da principio a fine questa quarta serie di salmi, il loro messaggio in questa quarta serie è: il Signore regna. Guardate soltanto al Salmo 93, inizia con la dichiarazione: il Signore regna. Salmo 93 versetto 1, la signoria del Signore è associata alla sua eternità. Il Salmo 93 dice ancora: tu esisti dall'eternità. Versetto 2 del Salmo 93, molto forte. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Credente, quanto tu debba sapere questa verità oggi. Non sono i tempi che ci scuotono o che ci spaventano, perché noi sappiamo che il Signore regna. E dunque il mondo è stabile, seguirà, proseguirà il processo che lui ha determinato. Credente, sii sereno e servilo in questo senso. Ecco la riconoscenza a lui dovuta. Ecco ciò che il salmista dichiara ancora in vista dell'eternità del Signore. Egli è Signore su tutto, perciò tutto è stabile. I salmi 97 e 99 ripetono questo tema in maniera esplicita, mentre gli altri salmi, sempre in questa sezione, accentuano il tema in modo più implicito. Il Signore è Dio, Egli è da sempre Dio, Egli è quindi eterno e sovrano. Anche in il contesto precedente, il Salmo 89 aggiunge che Israele è infedele, infatti sta nel deserto per i suoi peccati. Israele è infedele, Dio regna invece. Ma Israele, il suo popolo eletto, ha trasgredito la fedeltà del Signore. Israele è venuto meno a questa suprema fedeltà e bontà, sovranità. Israele ha peccato contro Dio ed ha fallito il patto, se vogliamo, stabilito con Dio, il rapporto speciale tra Dio e lei. Perciò, giunti al Salmo 90, Mosè per primo e poi gli altri salmisti successivamente dichiarano la grandezza di Dio ed il regno di Dio sul mondo. Israele, avete fallito, non guardate voi stessi. Tornate da Dio, Lui è grande in potenza da rialzarvi, è grande in potenza e misericordia da perdonarvi. Voi siete Suo. Rivolgetevi a Lui e solo a Lui, poiché Lui solo è l'Eterno. Lui solo regna, Lui solo è in grado. Ad Israele il messaggio è più specifico ancora: o popolo di Dio, rimuovete lo sguardo su Mosè e Giosuè. Il contesto più probabile qui è proprio quel passaggio, se vogliamo. Deuteronomio 31, Deuteronomio 32 sottolineano questa transizione di potere. Mosè sta passando il testimone a Giosuè. E il popolo, vi ricordate, è disturbato da Mosè. Ah, Mosè, dove ci hai portati? Meglio fossimo in Egitto. Però spera comunque che Mosè possa salvarli, così detto. E quando Mosè passa il testimone a Giosuè, guardano a Giosuè. In altre parole, la storia racconta un guardare alle loro guide umane. Il Salmo 90 perciò aggiungerà: solo Lui è un rifugio, il Signore è nostro eterno rifugio. Ecco la dichiarazione centrale, se vogliamo, del versetto 1 del Salmo 90. Lui è un rifugio eterno. Tale è un rifugio, riparo, che il mondo non ha. Poiché purché rifugio per tutto il mondo, naturalmente sappiamo come gli uomini, la maggior parte, non si rifugiano in Lui. Ed è molto interessante, poiché se dovessimo approfondire, questo rifugio non vuol dire soccorso nel tempo del pericolo. E quindi pensiamo a Dio come una rocca, ci aggrappiamo a Lui nel momento del pericolo, quando non c'è il pericolo stiamo camminando insieme a Lui, pari passo, collaboratori. Questo rifugio in se stesso, nel pensiero dell'Antico Testamento, si trasforma in una dimora in Lui, in una salvezza. Salvezza materiale, soccorso per il popolo, ma soprattutto salvezza spirituale per quei veri nel popolo che veramente credono. E dunque Dio come nostro rifugio è costantemente il rifugio. Siamo sempre ricoperti da Lui, siamo sempre in Lui, dimoriamo sempre in Lui. Vi ricordate cosa Gesù dice ai Suoi discepoli prima di lasciarli? Giovanni 15. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Dimorate in me. Credenti, continuate a credere, continuate a seguire, continuate a nascondervi, detto così, in me. Continuate ad approfondire la dipendenza da me. Continuate, dimorate. Ecco il mio rifugio, il mio riparo e salvezza eterna che si trasferisce, si traduce in un patto di lealtà. Un patto nel quale il popolo che Dio ha scelto non abbandonerà mai. Paolo dirà la stessa cosa in Romani 8. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuno potrà separarci dalla mano di Cristo. Ecco il senso qui del rifugio e della salvezza prospettata e offerta al popolo. Dio è un rifugio eterno, l'uomo è un mortale maledetto e perciò il pensiero passa. Dai primi due versetti passiamo alla parte più grande, i versetti da 3 a 12. Mosè passa da Dio all'uomo, dall'immortale al mortale. I versetti da 3 a 6 mettono a fuoco la nostra finità, mortalità. Il versetto 3 mette a fuoco la mortalità umana. L'uomo non è in grado neanche di governare sulla propria vita. Notate cosa dice il versetto 3. Dio lo fa tornare, ritornare. L'accento è proprio su questa azione espressa all'inizio del versetto 3. Tu fai ritornare i mortali in polvere. Notate l'idea qui. Il Signore causa è l'idea. Il Signore gradualmente, azione continua, causa la fine della vita umana. È Lui, in altre parole, che è l'autore della fine della vita dell'uomo. La morte degli uomini è insomma determinata da Lui, dal Dio Signore Sovrano che regna in eterno. Lui non è direttamente coinvolto nell'uccisione delle persone, non fraintendiamo il senso. Tuttavia è Lui che decide quando muoiono, lo sguardo qui è più globale ancora, è Lui che mette un limite alla vita umana, è Lui che determina la fine dei giorni di ogni uomo sulla terra. Ecco l'idea, perciò non insuperbirti, chiunque tu sia, verrai abbassato, se non subito nel tempo, la vita ti abbasserà e questo dal Signore. E lo viviamo, siamo continuamente esposti all'umiliazione, credenti non. E proprio di nuovo, l'abbiamo detto, il nostro corpo ci dona i segni della nostra umiliazione. E perciò il messaggio è: riconosci quello che tu sia credente e vivi basso, e vivi questa testimonianza davanti agli altri uomini che intorno a noi vivono completamente l'opposto, l'orgoglio, la superbia della vita. L'uomo, l'esistenza dell'uomo dipende da lui. L'uomo non vivrà un momento in più di quello che ha deciso il Signore. Il Signore li fa ritornare in polvere. Il termine polvere è molto interessante, cioè la fine degli uomini qui al versetto 3 ricorda la creazione dell'uomo. La creazione dell'uomo, Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Vi ricordate Genesi 2:7? Eppure i termini sono diversi, vale a dire che la parola polvere al Salmo 90 è diversa dalla parola polvere in Genesi 2:7. Al Salmo 90 è ancora più umiliante. Si tratta di polvere, se possiamo dire, schiacciata, briciole. Si tratta di stroncare o pestare, parliamo di polvere che è pestata, Salmo 90. Ecco quello che sei tu e che sono io. Abbiamo un'altra immagine molto forte, ecco la nostra mortalità, fragilità, tale è la nostra fragilità. Siamo polvere, costituiti dal polvere, Genesi, e ritorniamo in polvere, polvere ridotta in briciole. Finiamo più bassi della polvere stessa, lui, il Signore, ci riconduce alla polvere. Osservate il termine ritornare, ripetuto due volte al versetto 3. Il secondo è un imperativo, un ordine, un ritorno, un ordine. Il Signore comanda. Alla fine, il Signore comanda la fine della vita degli uomini. Ritornate, figli degli uomini, versetto 3. Il ritorno è ancora descritto al versetto 5 come, guardate, un portare via. Oggi sei qui, pieno di furore, di vento, clamore. Domani diciamo, ehi, ma dov'è? Chi è? Andiamo, vediamo un documentario della storia, andiamo in un museo, vediamo le foto di famosi dittatori del passato che hanno gridato, hanno creato, hanno fatto cose terribili. Adesso sono ritratti, sono passati via. E anche le cose che hanno fatto sono ribaltate per molti aspetti. Sei polvere, tu passerai. Tu li porti via come in una piena. Ecco l'azione qui del Signore, trasmette l'idea del sonno. Gli uomini sono pienamente nella morte, dormono, senso poetico per la morte. Il versetto 4 spiega la signoria di Dio sulla mortalità degli uomini, sulla durata della loro vita. Guardate, per lui 1000 anni sono come un giorno, anche meno di un giorno, un turno di guardia di notte. Tutti i nostri giorni passano velocemente, tutto è già al passato per il Signore che è eterno. La nostra vita è per Lui già come il giorno di ieri, versetto 4. Noi siamo pieni dell'orgoglio della vita. Al versetto 10, più avanti, Mosè dirà che arriviamo, vi ricordate, l'abbiamo letto, arriviamo forse a 70 anni, i più forti 80, celebriamo il compleanno di uno di 90 anni e siamo stupefatti. Eppure finisce lì. E per arrivare a quei 90 anni, la condizione, lo stato di quel noventenne non è il meglio. Quasi diciamo, meglio che se ne vada. E lui stesso dice, guarda il mio corpo, non voglio più stare qui. Noi siamo pieni d'orgoglio della vita, pensando di aver compiuto tanto. Eppure è tutto vanità, siamo come in un sogno, come l'erba che verdeggia la mattina, fiorisce e verdeggia, e poi la sera è falciata via e inaridisce, versetti 5 e 6. Pietro riprenderà questa tematica nella sua seconda lettera, vi ricordate? I beffardi diranno, ma dov'è il Signore? E Pietro risponderà per lui, un giorno è come 1000 anni, 1000 anni come un giorno, non pensare che lui si è dimenticato e tarderà. È tutto secondo il suo piano. Tu sei un mortale, umiliati, ravvediti e credi, credente, umiliati e vivi, sempre di più dipendente da Lui. ecco la nostra mortalità. Tuttavia non finisce lì, come abbiamo detto, il quadro è ancora più fragile per quanto riguarda il destino dell'uomo, perché i versetti da 7 a 12 aggiungono a questa nostra mortalità e fragilità maledizione. Maledizione. Mosè parla di ira e di sdegno divino al versetto 7, come abbiamo già sentito. Il popolo è colpevole e Dio conosce appieno questa nostra peccaminosità. È come se vedesse la nostra nudità del continuo. La nostra vita è una vita di peccato, peccato vissuto davanti a Dio. Questa era la sorte del popolo, purché il popolo di Dio era un popolo che aveva colpe e peccati nascosti. Nonostante questo senso di peccati nascosti, Dio vede continuamente il peccato del popolo, del suo popolo, in ogni tempo. Egli ci vede sempre come peccatori. Noi peccatori salvati per grazia, lo sappiamo. Peccatori in Cristo, applicandolo sempre alla nostra epoca. Ma sempre peccatori. La meraviglia della giustificazione, della salvezza, se vogliamo, del Vangelo, la meraviglia del Vangelo è che nonostante peccatori, Dio sceglie di vederci in Cristo. E questa è la mia speranza, che nonostante i peccati che vivo continuamente ogni giorno, io so che Dio mi sta perdonando sulla base di Cristo, mi vede in Cristo e perciò voglio chiedere perdono, ma voglio soprattutto rifugiarmi in Cristo, voglio conformarmi a Cristo, voglio essere più simile di Cristo e dunque la mia vita sarà meno di me, più di Cristo. Questa sarà la mia lotta. Ecco perciò il motivo per la sua ira al versetto 7, al versetto 9 ripetuto. Mosè alla fine del Salmo invoca la grazia di Dio al di sopra di loro. Infatti è proprio la stessa grazia di Dio che il popolo, per il quale il popolo rimane e non è distrutto, nonostante avendo immerso nel peccato. E questa è la stessa grazia, se vogliamo, che pazienta per non distruggere, se vogliamo, il mondo a causa dei peccati degli uomini che vivono sempre contro di Lui. Il versetto 9 pone l'accento sull'espressione svaniscono. La vita qui prende il tema dell'Ecclesiaste. Avete visto Salomone? Parla di lavoro, vanità, travaglio e respiro e tutto va via. Tutto è vanità, tutto è vanità. E così Mosè arriva a una conclusione. In questo secondo principio arriva alla risposta: se questa è la mia realtà, dunque, qual è la soluzione? Osservate i versetti 11 e 12 che concludono questa seconda sezione del Salmo, mentre ci avviamo all'ultima parte e conclusione. Notate, Mosè non chiede forza né felicità per affrontare questi giorni di miseria, ma notate quello che chiede Mosè. Guardate il versetto 12. Chiede saggezza, saggezza. Chiede saggezza. Il versetto 11 sottolinea l'inizio di questa saggezza, se vogliamo. Si tratta di timore, timore. La nostra risposta alla durezza della vita, del peccato che vediamo in noi e del peccato abbondante che vediamo nel mondo, non è di addirarci, non è di fuggire, invece di temere, 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 temere Dio, temere la santità di Dio, temere l'ira di Dio. Non è di addirarsi, non è lamentarsi, e neanche peccare, e neanche avere paura. I nostri tempi sono così insicuri, chiudiamoci in casa e sigilliamo le porte e non usciamo. No, no. Temi, invece, temi, non aver paura, ma temi, sono due cose diverse. Temi, temi Dio, che ti porta a consacrarti ed essere più usato da Lui. temi la forza della sua ira. Il pericolo e la vera tragedia riguardo le tribolazioni presenti su questa terra è che l'uomo non viene meno, in altre parole, a capire, a comprendere e ad essere saggio in sostanza. Tutte le prove che affronta, lui non cresce da queste prove perché non cerca di comprenderli. Non chiede al Signore saggezza per istruirlo dalla prova, cerca di uscire dalla prova, cerca di ignorare la prova. Invece il credente chiede saggezza, insegnami Signore a come vivere questi giorni, con timore e tremore insegnami. Insegnami cosa devo imparare da questa prova, da questo momento difficile della mia vita. E davanti al peccato passiamo da un momento all'altro, non c'è mai riposo su questa terra. Infatti, il versetto 12, Mosè aggiunge la chiave, potremmo dire, la chiave della felicità, diciamo così, la chiave della felicità della vita. In questa vita dura è: insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Sapete come lo dirà il Nuovo Testamento? Ci sono tantissimi esempi, però Efesini, Paolo lo dirà in Efesini, no? Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. In altre parole, tornate al primo principio. Guardate a Dio come rifugio eterno in questi giorni. Conformatevi a Lui, abbiate un'alta veduta di Lui. Perché è Lui che ci insegnerà come affrontare questi giorni. Difficoltà ovunque per via d'applicazione, famiglia, lavoro, tempi, tutta la crisi che stiamo vivendo. L'idea è profonda. Ecco l'uomo contento. L'uomo contento è ricco di speranza in un mondo di devastazione. Ecco l'uomo sereno e nella pace in mezzo alla tribolazione. Il versetto 12 mette a fuoco due azioni, insegnaci e per, piccola parola se vogliamo, preposizione collegata al resto dell'espressione, acquistare un cuore saggio, comunica la seconda azione, tutti e due causati da Dio. Questa è la supplica di Mosè, in altre parole, rimuovendoci dall'aspetto tecnico. Potremmo dire è la sua preghiera continua, mentre lui vive le sue prove, mentre lui vive il disagio e la pesantezza da un popolo peccaminoso nel deserto, lui continuamente sta pregando, Signore donami saggezza, insegnami Signore, insegnami. Non guarda il popolo per addirarsi con loro, quella è la risposta facile, è colpa vostra, maledetti. E infatti Mosè in questo contesto, come sapete, sta per ricevere la notizia che lui non raggiungerà la terra promessa, perché ha peccato anche lui. E quindi immaginatevi la notizia e la prova. Guida eroica del popolo che attraversa il Mar Rosso, e viene impedito dall'arrivare al suo obiettivo. Notate, non si addira. Non piange su di sé, povero me, ma sempre io devo vivere questi guai, ma sempre io, non gli altri. No, dice, Signore, voglio avere timore, più timore di te, voglio conoscerti in questo modo più profondo, insegnami dunque ad avere un cuore saggio, insegnami a sfruttare, per modo di dire, questo tempo, questa prova. E andiamo, l'idea di nuovo è che il Signore possa portarci alla saggezza, a possedere un cuore sempre più saggio. Questo è il nostro scopo nella nostra vita cristiana, è diventare sempre più saggi attraverso tutto ciò che affrontiamo per sviluppare un cuore sempre più robusto e consacrato a Dio. È come se andassimo in giro come studenti, stiamo tutti imparando dalla vita nel cospetto di Dio e della parola di Dio. E tutti vogliamo crescere così. Nessuno è arrivato, nessuno respinge. Sai che il Signore ti sta insegnando attraverso... No, non mi parlare. So io i problemi e come affrontarli. Se questo è il tuo atteggiamento, tu sei solo un perdente. Stai perdendo perché non stai lasciando il tuo cuore ad essere ammaestrato dalla parola, dalla prova, dai altri fratelli nella fede, dalle circostanze. Ecco la chiave per la felicità. Non voglio né soldi né ricchezze, non voglio nessun'altra felicità, voglio arrivare alla fine di questa vita chiamato, riconosciuto come saggio, avendo una certa saggezza. Signore, cosa vuoi che oggi io impari? E arriviamo all'ultimo principio, i versetti da 13 a 17, li possiamo riassumere. Mosè perciò conclude la sua riflessione rivolgendosi proprio al Signore. I versetti da 13 a 17 si concludono con una supplica e preghiera. Ecco la preghiera più sviluppata qui. La preghiera è che Dio torni ad Israele, non che egli li aveva abbandonati, ma che egli torni nel modo in cui abbandoni la sua ira verso di loro e li cosparga di grazia. Signore, perdonaci, Signore, perdonaci. Ecco il senso. Ritorna, muoviti. Notate, dai versetti da 13 a 15 abbiamo quattro ordini, quattro imperativi nella sua preghiera. Ritorna, muoviti, versetto 13, saziaci, versetto 14, rallegraci, versetto 15. Il popolo è chiamato a riconoscere la sua fragilità e volgersi in umiltà a Dio. Che il Signore possa avere misericordia su di noi. Muoviti, supplica che il Signore sia mosso a pietà nei nostri confronti. Abbiamo bisogno di pietà, non di vita migliore, ma di pietà. Il versetto 14 aggiunge, solo il Signore sazia, vai da Lui, non da nessun altro. Non cercare nel mondo. Soprattutto, la richiesta è che il Signore ci dona grazia, osservate, al mattino, sembra quasi un accenno, all'iniziare bene la propria giornata, non sprecandola. Grazia, fa qui riferimento ad amore leale, amore fedele, che è un attributo di Dio lungo tutto l'Antico Testamento. Voglio svegliarmi bene, insomma, chiedendo grazia, soddisfatto della grazia. Il versetto 15 mette a fuoco la trasformazione che fa il Signore. Da questo tipo di richiesta, allegria. Allegria. Il Signore ha afflitto ed il Signore porta allegria. Versetto 12 dona la prospettiva della preghiera per il ritorno della grazia del Signore. Scusate, al versetto 16. La grazia resti non solo su di loro, ma per le generazioni future. Che la grazia si espanda ai nostri figli, ai miei figli e ai loro figli. Questo è la mia supplica, il mio desiderio. E notate il versetto 17 come conclude, un bellissimo culmine. Rendi stabile, rendila stabile due volte. Che il Signore rende la loro vita per Lui stabile. La loro vita per Lui stabile. Che Lui fa questo per noi. Ci dona stabilità nella maniera in cui viviamo da saggi, dipendendo da Lui, innalzando Lui. È molto interessante nella concludere questo aspetto che emane, che trasmette grazia, grazia. E' questo che abbiamo bisogno noi ed è questo in un certo senso che vogliamo dare agli altri. E c'è l'aspetto dell'ira, del peccato e della legge, non fraintendetemi. Il mondo è peccatore, ma quanto, che buona notizia è questa, ricordiamoci, della grazia, pregando per la grazia noi e donando la grazia agli altri. È proprio questo, in tempi così, che gli uomini hanno bisogno di grazia, perché sembra come dal Salmo che sono consapevoli della pesantezza del peccato, cercano di essere sollevati e rimossi dal peso. Ed è interessante, concludiamo solo qui, con le parole di Gesù, no? Parole familiari che dice Matteo 11. Cosa donava Gesù agli uomini? Ai peccatori soprattutto, appesantiti da una vita che logora nel peccato. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E questo Gesù che noi presentiamo, Gesù Cristo, questo è il Vangelo che noi proclamiamo, che comunica proprio questa preghiera di Mosè, che nel cospetto di un grande Dio eterno e dell'uomo peccatore e mortale, il mondo ha bisogno di grazia, di questa buona notizia che Cristo solo può dare. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina per questa riflessione. Ti ringraziamo per la forza della tua parola, Signore, poiché come Mosè noi veniamo davanti a te questa mattina stanchi e sfiniti, riconoscendo il peso e la lotta, soprattutto noi, combattendo con i nostri peccati e la presenza del peccato in noi, e combattendo con un mondo, Signore, sprofondato nel peccato. Donaci un cuore umile, Signore, che impara da te, per poi trasmettere quest'umiltà e questo Vangelo di grazia agli altri, affinché Cristo, Dio in Cristo, sia innalzato nella Chiesa e nel mondo. Nel nome di Gesù. Amen.